Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 28 ottobre, domani è il compleanno di Silvia Antonini. È vero. Dopo ti faremo gli auguri e ci saluteremo con ulteriori auguri. Ma intanto, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
Esatto, Davide Secchi e Silvia Antonini ai microfoni e in regia Mauro Magnitosi. Oggi diamo uno sguardo a quello che stanno combinando i produttori audiovisivi. L'APA, Associazione Produttori Audiovisivi, che ha presentato il quarto rapporto sulla produzione nazionale. Il documento è stato illustrato a Roma, nell'ambito del MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo, dal presidente Giancarlo Leone, che ha chiesto al prossimo governo di garantire una pianificazione stabile dei qual credito d'imposta per i produttori di audiovisivo, per evitare così casi come quello di quest'anno, dove il tax credit già stanziato per il 2022 non sia stato ancora reso disponibile alle imprese di produzione. Bene, perché comunque siamo giusto all'inizio dell'anno, con ricadute negative per l'intera filiera di serie, film, documentari e animazione. Non è stata ancora reso disponibile.
No, ma questo no, ma perché questo evento è stato precedente ovviamente all'insediamento del governo. No? Quindi al governo, che sarebbe arrivato, e in effetti è arrivato, è stata chiesta anche una rapida definizione dei regolamenti di competenza del Ministero della Cultura e del Ministero dello Sviluppo Economico, che oggi appunto è il Ministero delle Imprese del Made in Italy, perché nel frattempo è cambiata la dicitura, per l'attuazione dei provvedimenti sugli obblighi di investimento dei fornitori di servizi media per i produttori indipendenti. E è stato chiesto anche risorse adeguate al servizio pubblico radiotelevisivo, affinché possa la RAI investire maggiormente nella produzione di audiovisivo per tornare ad essere il volano del sistema, anche attraverso misure quali l'abolizione della tassa sulla concessione.
E allora, quali sono i punti sostanziali di questo documento? Intanto, il costo totale di produzione di contenuti originali, che nel 2021 ha raggiunto il valore di 1,470 miliardi di euro, più 37% rispetto al 2017. Gli investimenti in serie fin TV per la TV e il VOD costituiscono la componente principale del valore della produzione originale ed è anche la componente che ha registrato la crescita maggiore fra il 2017 e il 2021, ben 62% in più. Segue per dimensioni di investimento il segmento dell'intrattenimento e degli altri generi, e quindi documentari, programmi d'attualità e di approfondimento, talk show, magazine culturali, eccetera, eccetera.
Fra il 2017 e il 2021 è cresciuto molto, da 17 a 48, il numero dei titoli che hanno avuto una distribuzione all'estero.
Complimenti.
La crescita è dovuta sia alla produzione e distribuzione per e sulle piattaforme globali, sia una maggiore capacità dei titoli prodotti per la TV di trovare opportunità sui mercati internazionali. Il valore internazionale nel 2021 è di circa 100 milioni di euro. E la metà dei titoli originali italiani che circolano all'estero è prodotto per le global video platform.
E per finire, i lavoratori dell'audiovisivo in Italia sono 111.235 e, considerando anche l'indotto, il settore coinvolge oltre 200.000 lavoratori. Nella stagione 2021-2022, fra i committenti di fiction domestica, l'offerta degli operatori consolidati della TV lineare, quindi Rai, Sky, Mediaset, continua ad avere un peso maggiore rispetto alla produzione originale italiana delle piattaforme Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ma cresce sempre di più l'apporto di queste piattaforme streaming. E se mercoledì ci siamo rimessi in gioco con Siouxsie and the Banshees, e quindi con un certo post-punk, oggi ritroviamo un altro protagonista un po' dimenticato di quella stagione. Si chiama Hugh Cornwell ed è stato il cantante degli Stranglers. Pensa un po'. Poi ha litigato con JJ Burnell, il bassista despota sempre degli strangolatori, e se n'è andato. Ma è successo ormai più di 20 anni fa. Gli Stranglers hanno continuato, adesso non esistono praticamente più, anche perché sono morti sia il batterista che il tastierista. Però Hugh invece c'è ancora ed esce con questo Moment of Madness, e questa è Beware of the Doll. Hugh Cornwell.
on a spinning wheel. You're winning 'cause that's how you feel. Eating cake, she's hooking you from across the lake. Beware of the doll. Beware. Tell it's the end of the line. The clock has struck and you're feeling fine. Listening to love, you're sinking from a foot above. Beware of the doll. Beware of the doll. Walking in a field of mines, hidden by the flower lines. Beware of the doll. Beware.
Mezzo milione di follower su Twitch, 150.000 contatti in media puntata, picchi da mezzo milione, il tutto nel breve arco di 2 anni. È la repentina ascesa di un fenomeno mediatico, la Bobo TV. Christian Vieri, anche detto Bobo, Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola, l'apoteosi, diciamo così, della chiacchiera legata al pallone, il bar a cui tutti gli appassionati aspirano, un modo per ritrovarsi, per battere, controbattere, per divertirsi tra analisi tecniche, provocazioni siparietiche, si trasformano in veri e propri modi di dire. Quindi la Bobo TV, come la nuova puntata della lunga storia dell'intrattenimento pop, non sembrano esserci dubbi a riguardo, considerati i numeri raggiunti in pochi mesi. Quindi 4 volti, un poker di modi di fare, di pensare, di condensare il pallone odierno. Però dietro ci deve essere qualcuno che tesse i nodi del gioco. E ai comandi, infatti, c'è una giovane agenzia, Futura Management, la cui CEO è Valentina Cammarata, che oggi abbiamo qui con noi. Valentina, buongiorno.
Ah, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Valentina, questo fenomeno della Bobo TV lo vogliamo raccontare? Perché è chiaramente legato a una piattaforma come Twitch, ma come inizia tutto quanto? Come è scaturito? Da dove è finito poi?
Sì, assolutamente. Allora, la Bobo TV ad oggi è ovviamente un fenomeno. È nato, diciamo, il progetto Bobo TV è nato durante la pandemia con Christian, che non so se vi ricordate, iniziava a streamare su Instagram, però, no?
Certo.
Andando ad intervistare uno per uno i suoi, diciamo, amici, ex ex colleghi o comunque personaggi anche dello spettacolo. Successivamente, dopo la prima pandemia, quindi dopo un anno, abbiamo messo in piedi un proprio programma, nel senso che l'idea è stata appunto quella di far diventare la Bovo TV un programma fruibile, come se fosse veramente un programma a tutti gli effetti, con la possibilità di avere non solamente una persona collegata, ma più persone collegate, perché se vi ricordate fino a 2 anni fa su Instagram c'era la possibilità di collegare solo una persona, poi hanno attivato in un secondo momento la funzione della multipla, diciamo. Ma su Twitch la cosa fondamentale è che c'è una regia, ci sono dei moderatori e c'è la possibilità anche di interazione con quello che è la fanbase.
Certo.
E quindi è nata un po' questa idea, a Cristiano è piaciuta tantissimo e abbiamo iniziato. La primissima puntata è stata fatta il 27 di novembre di 2 anni fa.
Sì.
E poi da lì...
è esploso tutto.
Ho visto tu. Esatto.
Ma è visto un po'. Ovviamente Twitch è la piattaforma principale, perché Twitch, da quello che capisco, io non lo frequento, ma a questo punto mi butterò molto più assiduamente su questo, è una sorta di nuova televisione, è una televisione rinnovata, diciamo così.
Sì, diciamo che allora Twitch come piattaforma è nata come una piattaforma di gaming, poi in realtà ad oggi, anche grazie all'inserimento della Bovo TV come talk, sta entrando molto il concetto, soprattutto a livello sportivo, non ancora a livello femminile, ma arriveremo anche lì, a essere utilizzata come una vera TV, anche perché i numeri che vengono generati, soprattutto dalla Bovo TV, sono veramente numeri importanti, con una condivisione veramente alta da parte anche degli utenti stessi. Diciamo che la svolta importante è un po' lo slogan che abbiamo fatto, no? Bovo TV ti dà del tu, ma è proprio questo il punto, nel senso che veramente loro raccontano la verità e parlano con la loro fanbase.
Certo.
Che non vedono l'ora di raccontarsi, di parlare di calcio in diretta, quindi questo è fondamentale.
Ma oltre naturalmente a Twitch ci sono anche gli altri canali, perché comunque viene amplificato anche negli altri canali social. Quali sono?
Abbiamo creato una sorta di editore, quindi Twitch è, diciamo, la casa madre, abbiamo creato tutti i vari asset che sono Instagram, YouTube, TikTok, e a brevissimo ci saranno ovviamente anche i podcast ai quali crediamo molto.
Ecco, ma come le gestite questi? Come gestirete i podcast? Nel senso che poi c'è sempre un po' di controversia sotto questo punto di vista. Il podcast dovrebbe essere qualcosa di unico, invece qualcuno dice no, possiamo comunque partire dalla registrazione della puntata e creare il podcast. Qual è il podcast? Nel vostro caso?
Allora, attualmente la creazione del podcast sarà un'amplificazione di quello che è il format già esistente. Ovviamente creeremo una sorta di format, nel senso che il podcast avrà diciamo una formula differente, un format differente che non c'è ancora in nessun'altra piattaforma. È sempre una ricondivisione di contenuti già esistenti, ma in questo caso nel podcast ci sarà proprio il Bovo TV ti dà del tu, quindi la parte dove c'è là il racconto con la fanbase, quindi sarà quello il podcast che andremo a realizzare, quindi un racconto ovviamente sarà molto giornaliero, quindi se andremo in onda il martedì sera o il mercoledì mattina ci saranno già le pillole, quindi sarà legato appunto alle domande con i fan.
E la notizia invece di questi giorni è che il successo è stato talmente grande ed è talmente espanso, diciamo così, sulle piattaforme social, che adesso Bovo TV approda anche in Rai. Il che da qualcuno è stato visto quasi come una sconfitta dei veri opinionisti, quelli ufficiali, quelli del piccolo schermo classico. Però con il Mondiale in Qatar, dove naturalmente l'Italia, come ben sapete, non ci sarà, ci saranno invece i tipi della Bovo TV. Cosa farete?
Allora, ci saranno 22 pillole che andranno in onda dopo il Circolo dei Mondiali, che è il programma appunto di Rai che racconterà i mondiali, che dureranno attorno a 5 minuti con il loro tone of voice, il loro linguaggio, con tematiche che andranno a parlare dei mondiali, dei best goal, del tematico ovviamente verticale. Per ogni puntata andremo a raccontare un po' i mondiali, anche se non c'è l'Italia, e ci saranno anche degli ospiti. Poi non posso spoilerare troppo.
Va bene, va bene.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Le volevo chiedere, ecco, Futura Management, come nasce? Qual è il futuro di Futura Management, ovvero quali sono le vostre strategie che state pensando anche per i prossimi mesi? Un po' ce l'ha già detto, ma magari se andiamo un po' nel dettaglio. Grazie.
Prego. Allora, Futura Management è nata 4 anni fa, quindi una società giovane. È nata fin da subito con 2 asset fondamentali, che appunto sono il management e la creazione di format, in quanto abbiamo diversi format all'interno dell'agenzia, tra cui Casa Pagani, che è un format di Ludovica Pagani, è un format nato su YouTube ormai 4 anni fa, è un talk dove appunto Ludovica va a intervistare diversi personaggi dello spettacolo e non solo. Abbiamo realizzato la Padel TV sempre su Twitch, che è un programma dedicato invece al mondo del padel, che è un altro fenomeno che sta
in grande espansione, no? Sì.
Esatto, in grande espansione. Noi l'abbiamo aperto un anno fa ormai, è un anno che abbiamo aperto la Padel TV, e ha 3 programmi. Uno è raccontare il padel in giro per i tornei in Italia e in Europa. Durante quest'anno ne abbiamo fatti veramente diversi. E il secondo programma è un programma di talk dove Nicola Moruso e Alessandro Buder, che sono diciamo i 2 fondatori, insieme a Chiara Riccardi, che è la presentatrice, raccontano il padel insieme a degli ospiti ovviamente legati al mondo padel, ex sportivi o ex calciatori, oppure padelisti diciamo incalliti. E il terzo programma, che apriremo a breve, è il racconto di come si gioca a padel attraverso un istruttore. Questo è un altro format che abbiamo realizzato, è Area 52, che è un format di basket con Mamoli e Soragna, dove andiamo a raccontare il basket a 360 gradi. E poi abbiamo altre talent come Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, con le quali apriremo proprio domani, uscirà la primissima puntata di Così fan tutte, che è un loro format che è nato sui social, è approdato sul podcast, è andato in radio su Radio 105, ora approderà su Twitch, e sarà un talk irriverente tema femminile.
Ecco, quindi questa è la famosa quota rosa che si apre?
Esatto.
Perfetto. Ulteriori novità si possono spoilerare?
Allora, guarda, ci sono diverse novità, sì, sia come amplificazione da parte del roster di Futura Management, di talent, sia di progetti in essere che stiamo portando avanti sui diversi format, tra cui quello della Bovo TV, e ce ne sono 2 sicuramente che avranno un impatto importante, però non posso dire altro. E rispetto a questo, ecco, all'interno di Futura Management c'è anche il lab creativo interno che si chiama Nettar, che va a lavorare invece sulle aziende, quindi andiamo anche a creare strategie di comunicazione per le diverse aziende, come project manager coordinator c'è Michele Ponti. Invece, per quanto riguarda tutta la parte di management, la nostra talent director è Mara Stratollatore. Quindi è un'agenzia giovane, ma che siamo già una dozzina di persone nelle quali stiamo lavorando insieme.
Per chiudere, ci vuoi sintetizzare le caratteristiche principali dei social? Twitch è, come hai detto tu, la televisione. cosa sta
live streaming.
Esatto, cosa funziona adesso, per esempio, su Instagram, su YouTube, su TikTok? Quali sono le caratteristiche principali di questi social?
Ma allora, guarda, su Twitch sicuramente il live streaming, quindi ciò che funziona è l'immediatezza, è l'essere live, raccontarsi in maniera immediata ai propri fan, quindi non c'è una barriera, è una comunicazione veramente diretta. Ciò che funziona tanto ad oggi sicuramente sono i contenuti video in formato reel, che stanno funzionando tanto su Instagram, ma che funzionano tantissimo anche su TikTok. Ovviamente parliamo di target differenti, cioè dobbiamo anche, secondo me, differenziare quello che è il talent all'interno delle piattaforme. Quindi ci sono talent che ovviamente hanno più una predominanza su piattaforme come può essere live streaming, che quindi deve avere, secondo me, anche una maturità tale di poter veramente realizzare un programma, rispetto magari a piattaforme come TikTok, dove comunque hai un'età differente, no? Cioè, poi è forte su TikTok, diciamo che è più legato alla generazione Z. Su Instagram funziona sempre tutto ciò che è campagne, quindi più fotografiche, ecco, mettiamola così. Diciamo che questi sono sicuramente le caratteristiche. Il podcast, noi col podcast ora lo lanceremo per la Bobo TV e anche con Così Fan Tutte, credo che anche qui ci sarà da divertirsi, nel senso che è un social al quale ci crediamo molto.
Grazie Valentina. Valentina Camarata, CEO di Futura Management, l'agenzia che è dietro il fenomeno della Bobo TV e non solo, oggi su Daily On Air e lunedì in podcast e anche in versione scritta sul nostro quotidiano. Grazie Valentina e buon weekend.
Grazie mille.
Arrivederci.
Ciao a tutti.
Grazie, grazie, grazie. Leonard the Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ormai siamo sul finire di ottobre, venerdì 28 ottobre infatti, e domani ricordatevi che è il compleanno di Silvia Antonini. A lei abbiamo dedicato questa nostalgia estiva di Frankie Cosmos, perché giustamente l'estate non finisce mai, sembra un claim pubblicitario, invece è un dramma che stiamo vivendo.
È la realtà.
È la realtà che stiamo assolutamente vivendo. È il quinto album in studio di Frankie Cosmos, si chiama Inner World Peace, ed è appunto un pop aggraziato, molto malinconico, ma a volte saltellante, e appunto memore delle classiche passeggiate estive. Abbiamo ascoltato Magnetic Personality, Frankie Cosmos, e adesso siamo al nostro Daily Trend. Di che cosa parliamo, Silvia, oggi?
Parliamo del fatto che i tabaccai sono stati esentati dai pagamenti digitali.
Ma stiamo scherzando?
Perché c'è una questione in atto, chiaramente ci sono le commissioni delle banche che sono molto alte sui sistemi di pagamenti digitali. Se non ho capito male, c'è anche un problema di che questo tipo di servizio, di prodotto, non porta assolutamente profitti, anzi, porta perdite.
Porta perdite, quindi i tabaccai esentati e i tassisti sono invidiosissimi.
Ma è un'altra cosa, direi. È proprio un'altra cosa.
A parte le battute, nei primi sei mesi del 2022 i pagamenti digitali, perché questo stiamo parlando, in Italia valgono 182 miliardi di euro, più 22%, e puntano a raggiungere i 400 miliardi a fine anno, in crescita tra il 15 e il 20%. In negozio, 7 transazioni digitali su 10 vengono oggi effettuate tramite carta contactless, smartphone o smartwatch. Sono queste alcune delle evidenze emerse dall'edizione semestrale dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentate in occasione del webinar I pagamenti digitali in Italia nei primi sei mesi del 2022. L'effetto post-cashback. Silvia, te lo ricordi il cashback?
Certo.
Esatto. Il cashback di Stato ha alimentato la ripresa dei consumi e dei pagamenti digitali nel primo semestre del 2021, portando, secondo i dati della Banca Centrale Europea, l'Italia a far segnare uno dei valori più alti di crescita delle transazioni elettroniche in Europa, addirittura il più 41% contro una media del più 18%. Lo spegnimento del cashback, tuttavia, non ha avuto forti ripercussioni sulla crescita dei pagamenti digitali, aggiungerei per il momento, che risulta in linea con la traiettoria post-pandemia, ha dichiarato Valeria Portale, direttrice dell'Osservatorio Innovative Payments. Anche il numero di transazioni cresce, ma in maniera più contenuta rispetto al transato, raggiungendo il numero di 3,8 miliardi, più 19% rispetto alla metà del 2021. Questo perché il primo semestre del 2021 ha visto una crescita importante di transazioni di basso importo proprio grazie al cashback.
Allora, tra i pagamenti fisici, la modalità di pagamento in negozio senza contatto viene preferita sempre di più, ma la crescita più significativa è stata registrata dai pagamenti tramite smartphone e dispositivi wearable, come gli smartwatch. Cioè tu fai così, tic, e paghi.
Certo.
Vabbè, la modalità di pagamento tramite carta contactless si conferma comunque la preferita per i pagamenti in negozio. Rappresenta oggi il 64% del totale delle transazioni digitali, addirittura il 69% se si considerano anche quelle via mobile, smartwatch e altri device NFC. E cresce del 49% nel primo semestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, per un totale di 97 miliardi di euro. Mi vien da dire, i tabaccai sono una mosca bianca, anche per le ragioni che sappiamo, però insomma qui effettivamente la gente sta cominciando a pagare e i negozianti ad accettare. Una volta non era così semplice,
Lo so che non era semplice.
Era molto meno semplice.
Sì.
La possibilità di pagare senza PIN sotto i 50 euro, lo scontrino medio infatti risulta di essere i 42.
Ok.
E la diffusione di carte e POS di questo tipo sono i principali fattori trainanti di questa crescita. Sono però i pagamenti tramite smartphone e wearable a vivere la crescita maggiore, con un più 39% degli ultimi 12 mesi.
È tantissimo.
E raggiungono un valore di 6 miliardi di euro nel solo primo trimestre 2022.
Penso un po'.
Quindi questa è l'indicazione che dà Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments.
E visto che siamo nei trend, chiudiamo con i trend per fine 2022. La crescita a fine anno si confermerà superiore a quella pre-Covid, cioè del più 10,8% fatto segnare tra il 2016 e il 2019, con un prevedibile ulteriore aumento della penetrazione dei pagamenti digitali nei confronti del contante, che potrebbe portare il valore del transatto digitale a fine anno tra i 390 e i 405 miliardi di euro. A guidare la crescita saranno probabilmente i pagamenti tramite smartphone e wearable, Bowl, attesi su un valore tra i 14,5 e i 15,5 miliardi di euro a fine anno. Per fine anno, sempre, ci aspettiamo un'ulteriore crescita del contactless tra il più 40% e il 49%, così come, insomma, vicini al 50%, così come dei pagamenti da smartphone e wearable, che potrebbero raggiungere penetrazioni di poco inferiori al 5% sul transatto in negozio. E questa era appunto l'opinione e il pensiero di Matteo Risi, ricercatore dell'Osservatorio Innovative Payments. Delle del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta, venerdì 28 ottobre 2022, siamo in chiusura. Dopo aver parlato di sport e di trend, ora è il momento del right now. Intanto, prima abbiamo ascoltato uno dei più grandi cantautori misconosciuti della Gran Bretagna, Robin Hitchcock, colui che è stato il leader massimo dei Soft Boys, gruppo punk, post-punk, power pop di fine anni 70. È uscito con l'ennesimo album, non ha mai avuto un grande successo, ma gli intenditori apprezzeranno. Shuffomania si intitola il nuovo album e noi abbiamo ascoltato Midnight Tram to Nowhere. E allora oggi parliamo, abbiamo parlato di Twitch, di TikTok, di Instagram. Chi c'è dietro? Abbiamo i creator, gli inventori, ci vuole qualcuno che inventi qualche cosa da questo punto di vista. E quindi siamo nell'attualità sempre più stretta. Coloro che intercettano i trend, quelli capaci di fotografare insomma la realtà come viene immaginata, sognata dall'utente medio. E una nuova conferma arriva da Visa, proprio lei, la carta di credito più famosa del mondo, che mette in campo nuove opportunità per l'economia dei creatori, che sono i fautori di una vera e propria rivoluzione del commercio e della cultura digitale, grazie anche alla loro capacità di creare contenuti che intrattengano, coinvolgano ed educhino la comunità online in modi nuovi di grande impatto. Al fine di supportare questa categoria di piccole attività in crescita, Visa ha annunciato il lancio del programma Visa Ready Creator Commerce, iniziativa globale che aiuterà le piattaforme dedicate ai content creator, come le società di social commerce e di videogiochi, a integrare strumenti finanziari, fra cui pagamenti più rapidi e flessibili tramite Visa Direct, oltre che offerte e donazioni. Parlaci di questa industria dei creator, Silvia.
L'industria dei content creator è una delle categorie più di piccole imprese in più rapida ascesa e conta oltre 50 milioni di artisti, musicisti e creatori che pubblicano contenuti come fonte di reddito a tempo pieno o parziale. Si prevede che il commercio sociale, che include il lavoro dei creatori di contenuti, avrà un valore di 1.200 miliardi di dollari entro il 2025. I creatori di contenuti hanno bisogno di movimentare rapidamente il capitale per crescere e guadagnare. Sì. Seguito. Secondo il 69% dei content creator intervistati da Visa, infatti, l'attesa dei pagamenti rallenta la crescita.
Guarda un po'.
Mentre l'88% crede che avrebbe più engagement con una piattaforma che offre pagamenti istantanei. Beh, questo è anche ovvio perché poi è un po' complicata questa cosa qui, di andare, comprare.
In ogni caso devi essere pagato, se non ti pagano è chiaro,
certo,
che tutto quanto va.
Se tu fai un sacco di lavoro.
Sì, sì.
L'accesso immediato ai guadagni può aiutare i content creator a capitalizzare un contenuto virale, creando nuove opportunità per pubblicità, brand e partnership. La possibilità di ricevere regali, contributi e donazioni da parte di fan e follower è un altro strumento fondamentale per i content creator per monetizzare il proprio lavoro e far crescere la propria attività. Attraverso il programma Visa Ready, le piattaforme qualificate potranno abilitare offerte e abbonamenti e sbloccare nuovi flussi di reddito per i creator a livello globale.
Vabbè, comunque per contribuire a portare alla ribalta tali soluzioni e partnership, Visa sta anche sviluppando alcune soluzioni di creator commerce in collaborazione con determinate aziende. Queste sono Link3, Marketa, Router e Samcart. E con questo, cara Silvia, ti auguriamo un buon compleanno, un buonissimo weekend di festeggiamenti.
Grazie, grazie.
La stessa cosa facciamo con i nostri ascoltatori. Ci vediamo dopo la pausa. Mercoledì prossimo saremo al limite quasi delle 60 puntate del nostro format preferito, quindi buon weekend a tutti quanti, buona continuazione, fate quello che vi pare, divertitevi, rilassatevi, e noi vi lasciamo con un disco appena rilasciato che si intitola Cometa, la canzone M1 di Nick Hakim, che è un soulman di nuova generazione, un album dolciastro eppure cullante, ecco, per il weekend, in attesa magari di un freddo che non arriva, comunque quasi da dormienti, diciamo così. Allora c'è Nick Hakim, andiamo ad ascoltarlo e nel mentre vi auguriamo un buon proseguimento. Ciao, ci sentiamo mercoledì.
A presto, ciao.
I see things I never felt in this life of mine, yeah, yeah. My mind swims up in the sky. Come and float around with me. Let's go. Okay.